4 minuti dopo le 20 e eccoci di nuovo, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera. E dunque, cosa farà domani l'Europa sugli asset russi e quali rischi da questa decisione? Ci occupiamo di questo tema ora all'orizzonte delle 20, alla vigilia appunto di un Consiglio europeo decisivo. I leader europei domani si riuniranno per capire se è davvero possibile sostenere Kiev in questo modo, e cioè utilizzando i miliardi e miliardi, più di 200, di capitali russi che sono immobilizzati in Belgio. Una decisione che porta con sé diverse conseguenze ancora difficilmente prevedibili, ma sembra con un certo elemento di rischio se questa mossa si tradurrà in una sorta di confisca. I timori quali sono? I timori sono quelli della BCE, timori di una fuga di capitale e degli altri investitori stranieri che hanno i propri soldi in Europa, un terremoto finanziario e anche un danno d'immagine sull'euro. Ma i timori sono soprattutto quelli del Belgio, che detiene il 90% di questi beni russi. Sono 185 miliardi quelli depositati presso una piattaforma finanziaria che si chiama Euroclear, con sede a Bruxelles. Nello specifico, la preoccupazione di Euroclear è quella di dover rimborsare Mosca in proprio se in futuro un tribunale internazionale dovesse poi sancire che il ricorso a quei beni è stato di fatto un esproprio. In questo caso la società andrebbe incontro alla bancarotta, uno scenario devastante per la quantità di titoli che ha in pancia Euroclear, paragonabile come ricadute al crack di Lehman Brothers, secondo quanto scrive Federico Fubini, firma economica del Corriere della Sera, in un suo articolo uscito recentemente. E allora, che fare? Come da una parte sostenere Kiev e dall'altra evitare un cataclisma finanziario? Una delle opzioni, una delle ultime opzioni che è sul tavolo in queste ore è quella che i beni russi detenuti da Euroclear possano essere usati come una sorta di garanzia per un prestito europeo verso Kiev. E allora partiamo da qui, innanzitutto con Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, che saluto. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, buonasera.
Allora, la questione è complessa giuridicamente ed economicamente. Andrea, però, mettiamo un po' in fila le cose, partiamo da quest'ultima ipotesi. Cosa significa che i beni russi possano essere usati come garanzia per un prestito a Kiev?
In pratica verrebbero utilizzati, o potrebbero essere utilizzati, come una sorta di collaterale, come si dice in gergo, cioè la Commissione europea utilizza le risorse depositate presso Euroclear come se fossero una garanzia sull'emissione di un prestito a favore dell'Ucraina. Le condizioni però per questo prestito, essendo sostanzialmente senza rendimento e senza possibilità di venderlo sul mercato, di collocarlo, renderebbero il tutto estremamente pericoloso. Non esiste alcun precedente nella storia finanziaria e soprattutto con somme così consistenti, in cui delle risorse che sono depositate da un paese terzo in titoli vengano appunto sequestrate e confiscate per poi rifinanziare l'attività di ricostruzione, peraltro con tutte le problematiche che abbiamo già visto sul tema della trasparenza, del controllo delle risorse che affluiscono dall'Unione Europea verso l'Ucraina.
Che cosa significa senza rendimento, senza la possibilità di metterlo sul mercato, quella sorta di garanzia?
Ma questo è un punto che non è del tutto chiaro. Sembra che l'autore di questa misura sia proprio il cancelliere Merz, che avrebbe convinto la collega di partito. Ricordiamo che von der Leyen è un esponente sempre del Partito Popolare Europeo e viene proprio dalla CSU-CDU, a far sì che il titolo di debito della commissione, che sarebbe consegnato ad Euroclear, debba essere infruttifero e non rivendibile sul mercato. Quindi sostanzialmente nessun altro saprebbe cosa farsene e il rischio è appunto che Euroclear non potrebbe presentarlo in garanzia presso la Banca Centrale Europea per ricevere liquidità, e quindi senza questo accesso a risorse, a prestiti della BCE, sarebbe sostanzialmente impossibile assicurare una sopravvivenza di Euroclear nel caso che i contenziosi legali, che sicuramente si aprirebbero, possano produrre delle sconfitte e anche con risarcimento di danni. Di qui appunto il fatto che proprio oggi le principali agenzie di rating hanno passato il voto di Euroclear da AA a default, perché la somma è talmente consistente e i rischi legali sono talmente elevati che si rischia appunto il fallimento, che per, come ha detto il premier belga, è come se fosse il fallimento del Belgio stesso, tante le dimensioni.
E di questo parliamo tra poco, Andrea, però rimaniamo dunque su questa opzione messa in piedi dal cancelliere Merz, a quanto sembra. Dunque, quel titolo di debito invece, se avesse una sorta di rendimento e potesse essere utilizzato da Euroclear sul mercato, assumerebbe le sembianze di un Eurobond, è così? Correggimi se sbaglio.
Potrebbe assumere quelle sembianze ed è proprio quello che oggi ha ipotizzato la stessa Eurotower, cioè gli stessi vertici della BCE, che poi è stata subito smentita proprio dalla Germania, che come dire, si sta un po' completamente avvitando intorno a questa vicenda. Il rischio è di avere un effetto ancora più negativo delle sanzioni, che come sappiamo hanno avuto dei risultati negativi in primis solo per l'Europa e per la Germania al primo posto, senza poi produrre un reale danno per la Russia. Poi c'è il secondo elemento di criticità molto elevato, che è quello delle possibili ritorsioni russe che potrebbero colpire le imprese europee che ancora operano in Russia. Non ci sono solo quelle italiane, ci sono anche quelle francesi, quelle spagnole, insomma non sono proprio pochissime.
Giusto per avere un bigino, Andrea, un Eurobond, che sarebbe di per sé una mossa quasi rivoluzionaria per l'Unione Europea, che cosa comporterebbe per tutti quanti noi e cosa significherebbe anche a livello finanziario?
Ma per noi significherebbe meno rischi sicuramente, perché sarebbe sostanzialmente un'emissione obbligazionaria collocata sul mercato dalla Banca Centrale Europea. Il problema è che se questa emissione obbligazionaria viene formalmente collegata ai 185 miliardi russi, le caratteristiche di rischio di questa emissione sono talmente elevate che appunto potrebbe esserci un effetto di incremento dei tassi di interesse per questa emissione, in generale di debolezza dell'euro, che potrebbe avere dei risvolti che non conosciamo in parte, perché appunto, come sottolineavo, la vicenda è talmente unica e la prima volta che si manifesta, che alcuni effetti anche dal punto di vista finanziario non sono sostanzialmente prevedibili.
Certo, ecco, a proposito di questo, ultima cosa che ti chiedo, Andrea, Federico Fubini, che citavo sul Corriere della Sera, dice che è comunque sulla carta anche uno scenario simile a quello del crack di Lehman Brothers nel caso di bancarotta di Euroclear. Sei d'accordo?
No, secondo me il paragone in questo caso è un po' forzato. Torna come per dare, come dire, l'impressione, la dimensione del problema, ma il caso Lehman Brothers è un caso molto concreto. Lì si parla di una banca che in quel momento era una delle tre principali banche d'affari americane, che dichiarava di avere dei depositi che non c'erano, quindi sostanzialmente in quel caso non c'erano le risorse. Qui le risorse di base ci sono quelle, appunto, sono liquidità della banca centrale russa. Il problema è il contenzioso legale che si può aprire. Direi che il rischio è più paragonabile, da un certo punto di vista, alla default subito più volte dall'Argentina in questi anni, e al fatto che, per esempio, alcuni fondi ultra speculativi, alcuni hedge fund avevano acquistato veramente a prezzi di ultra realizzo del debito argentino, e poi hanno intentato delle cause legali che, come noto, hanno portato, per esempio, al blocco delle risorse argentine in giro per il mondo, compreso quando era presidente l'aereo della presidente Kirchner.
Chiarissimo, chiaro. Andrea Di Stefano, grazie mille.
A voi, buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Queste le questioni tecniche, economiche, finanziarie sulla carta, sul tavolo, insomma. I rischi e gli scenari di questa complessa e delicata partita finanziaria, poi chissà domani a che tipo di decisione arriveranno i leader europei. Però poi ci sono anche le pressioni politiche, quelle che sta esercitando Donald Trump su alcuni paesi europei affinché non vada in porto nessun tipo di utilizzo degli asset russi congelati. Lo scrive oggi Politico.eu, testata di solito molto ben informata sui rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Perché? Perché Trump fa così, il sospetto è che ci siano degli affari in ballo proprio tra Washington e Mosca sugli asset. Ne parliamo insieme a Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto, Riccardo.
Buonasera.
Allora, perché Trump starebbe facendo pressioni su questo? Tutto sommato non gli sta bene che gli europei trovino in qualche modo, insomma, una forma di finanziamento di Kiev senza l'aiuto americano?
Non gli sta bene perché quella è una parte fondamentale dei 28 punti originari che avevano concordato il suo inviato speciale Witkoff e l'omologo russo, e perché in quei 28 punti si prevedeva che una parte di questi circa 300 e passa miliardi di euro in titoli della banca centrale russa che sono stati congelati in Occidente proprio all'indomani dell'invasione, fosse sì destinata alla ricostruzione dell'Ucraina, lì si parlava di circa un centinaio di miliardi, ma attraverso un fondo gestito dagli americani che avrebbe investito nella ricostruzione dell'Ucraina in progetti i cui profitti al 50% sarebbero tornati agli Stati Uniti, mentre la parte restante sarebbe finita in un fondo russo-americano, quindi in parte sarebbe addirittura tornata a vantaggio dei russi, per finanziare iniziative di cooperazione congiunta, senza nessun riguardo per gli europei e soprattutto senza nessun riguardo per il fatto che di questi circa 300 miliardi di titoli congelati all'estero, oltre 200 sono in Europa, nell'Unione Europea, e quasi tutti sono in Belgio, con la Francia al secondo posto, ma molto distante, e solo 5 sono negli Stati Uniti. Quindi l'amministrazione si era un po' arrogata il diritto di gestire fondi sulla cui giurisdizione non è americana, bensì dell'UE. E ovviamente se gli europei dovessero procedere a quella che nei fatti è una specie di confisca, non tecnicamente ma nei fatti,
sì,
beh, i russi direbbero no, allora noi non siamo più interessati alla pace.
E dunque gli Stati Uniti in quegli accordi, proprio nero su bianco, c'era scritto che avrebbero beneficiato di circa 100 miliardi in questi fondi americani, sarebbero non, stati trasferiti.
Non proprio. Non proprio, 100 miliardi destinati alla ricostruzione dell'Ucraina, ma nei profitti che sarebbero venuti da quella ricostruzione il 50% sarebbe andato negli Stati Uniti.
Nelle casse americane.
Esatto.
Ecco, e allora questo spiega il perché di queste pressioni. Su quali paesi, nello specifico, al caro le pressioni? Perché sicuramente l'Italia è tra gli interessati speciali. Oltre all'Italia, chi c'è?
Ma allora il paese principale è il Belgio, perché di questi 300 miliardi congelati in paesi occidentali, come dicevo prima, oltre 200 sono in paesi dell'Unione Europea e la stragrande maggioranza sono in Belgio. E ora si tratta di un'operazione estremamente delicata sul piano politico-finanziario e anche controversa sul piano legale, perché è una confisca di fatto. Gli europei stanno cercando di definire un quadro legale che non la presenti come tale e sostanzialmente dicono: noi diamo un prestito all'Ucraina di tot miliardi di euro che è garantito da questi fondi, che noi restituiremo alla Russia solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni di guerra all'Ucraina. E in anticipazione del fatto che la Russia non pagherà mai le riparazioni, allora gli europei dicono: allora noi ci rifacciamo sui titoli russi tuoi. E questo è il modo per non farla passare per una confisca che, la preoccupazione è, ed è una preoccupazione reale, potrebbe gravemente ledere la credibilità dei mercati finanziari europei come posso dire, mercati dominati da regole dove i governi non intervengono ad arbitrio. È una preoccupazione reale, ma secondo me eccessiva, perché il caso è davvero straordinario e tutti lo capiscono. E quindi il Belgio però ha legittime preoccupazioni che possa finire nella bufera e possa ritrovarsi lui esposto a dover ripagare il prestito, e quindi ha chiesto una condivisione del rischio che gli verrà garantita dagli altri stati membri. E per quanto riguarda gli altri stati che hanno titubanze, sono stati che tendono a essere allineati ideologicamente con l'amministrazione Trump, l'Ungheria per esempio, ma anche in parte l'Italia.
Eh sì, e di questo parliamo adesso con la nostra prossima ospite. Grazie davvero Riccardo Alcaro per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali, si faceva riferimento all'Italia, a Giorgia Meloni nello specifico. Questa è la sua posizione sugli asset russi congelati, su un loro eventuale utilizzo che verrà deciso domani, chissà, al Consiglio europeo.
Come sapete, l'Italia ha deciso venerdì scorso di non far mancare il proprio appoggio al regolamento che ha fissato l'immobilizzazione dei beni russi, senza tuttavia, lo voglio sottolineare con chiarezza, ancora avallare alcuna decisione sul loro utilizzo. Lo abbiamo fatto pur non condividendo il metodo utilizzato, perché non vi siano ancora una volta dubbi sulla linea coerente di sostegno che il governo ha sempre mantenuto nei confronti dell'Ucraina. Nell'approvare il regolamento abbiamo infatti voluto ribadire un principio che consideriamo fondamentale. Decisioni di questa portata giuridica, finanziaria e istituzionale, come anche quella dell'eventuale utilizzo degli asset congelati, non possono che essere prese a livello dei leader. Intendiamo inoltre chiedere chiarezza rispetto ai possibili rischi connessi alla proposta di utilizzo della liquidità generata dall'immobilizzazione degli asset, particolarmente quelli reputazionali, di ritorsione o legati a nuovi pesanti fardelli per i bilanci nazionali.
Questa Giorgia Meloni oggi nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani. Saluto Giorgia Serughetti, docente di filosofia politica alla Bicocca di Milano. Benvenuta professoressa.
Buonasera.
Allora, che cosa capisce lei da queste parole di Meloni? È un ni, come titolava oggi il Domani, appunto commentando queste comunicazioni di Meloni, oppure proprio un no all'uso degli asset russi?
Sembra un ni che pende verso il no. Probabilmente, diciamo, sicuramente oggi non avrebbe potuto sbilanciarsi più di così. Poi una strategia possibile sarà comunque, qualunque decisione venga presa, anche rappresentarla come, diciamo, in qualche modo in sintonia con la posizione che hanno sempre avuto come governo, è capace di tenere dentro anche la contrarietà della Lega, eccetera. Però sicuramente oggi ci ha dimostrato una volta di più, e forse più che in altri casi, quanto la sua strategia continui ad essere quella di non esporsi frontalmente contro, diciamo, l'Unione Europea, e al tempo stesso però giocare sempre più apertamente il ruolo di pedina di Trump in Europa, insomma, proprio mobilitata anche probabilmente direttamente dagli Stati Uniti affinché operi, diciamo, anche proprio a vantaggio degli interessi americani anche su questa partita degli asset russi. In generale sull'Ucraina si sta giocando non solo appunto una questione che è al tempo stesso interna, internazionale, sul riarmo, sulla pace, sulla guerra, eccetera, ma ovviamente anche il rapporto di indipendenza o subalternità geopolitica, ma anche politica, culturale con gli Stati Uniti. E qui davvero l'Italia sembra sempre più un attore cruciale, no? Capace di determinare anche un equilibrio di un tipo o di un altro, insomma, in questo quadro.
Al punto che oggi lo scoop di politico.eu ci diceva che Trump avrebbe fatto proprio pressioni su alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, per non arrivare a una decisione sugli asset russi. Questo testimonia ancora di più questo legame ormai evidente, rivendicato, anzi possiamo dire, tra Italia e Stati Uniti in funzione anti-europea.
Sì, sempre più rivendicato, esatto, e che ci racconta qualcosa dell'interesse convergente tra gli Stati Uniti e l'Italia o altri paesi europei in questo momento, perché io penso che l'accusa che normalmente viene mossa a Meloni e al suo governo di fare, diciamo, i sovranisti finti, perché di fatto poi si stanno facendo gli interessi di un'altra potenza sovrana, eccetera, colgano solo in parte nel segno, perché sicuramente mostrare questa subalternità a una potenza straniera è in contraddizione con la retorica sovranista. Al tempo stesso, però, il progetto da sempre di questa destra è quello di un'Europa delle nazioni, e quindi un progetto di indebolimento dell'Unione Europea su tantissimi capitoli. E incluso sicuramente quello della difesa e sicuramente tutte le questioni che riguardano più direttamente la valorizzazione della cultura nazionale, eccetera, quindi la riduzione delle competenze europee anche sul versante dei diritti, no? Pensiamo ai diritti delle donne, ai diritti LGBT+. Questa partita quindi è effettivamente, cioè nasconde anche, o forse rivela in verità, anche come giocare di spalla a Donald Trump significhi in realtà portare un pezzetto oltre questo progetto di demolizione interna dell'Unione Europea attraverso questo revival nazionalista che di fatto si sta facendo largo, è su tutti i capitoli, incluso in realtà quello del Green Deal, che non è quello di cui si discute stasera, ma che in realtà è un altro punto messo a segno da una destra che in realtà è su questo è molto in sintonia con Trump, anche nel senso di diciamo, indebolire quello che poteva essere un attore di una strategia nuova e molto più avanzata di riduzione delle emissioni. Quindi è veramente l'Europa delle nazioni che è nei sogni dei sovranisti, con cui è il sogno con cui i sovranisti sono presentati a tutte le ultime anche elezioni europee, può trovare in questa paradossale sintonia con Trump in realtà un elemento di forza. Poi naturalmente si potrebbe dire, bene, e cosa ne verrà fuori? Diciamo una frammentazione di piccole potenze incapaci in realtà di competere su ogni, diciamo, terreno in uno scenario globale mutato, quindi non si capisce in fondo come davvero si pensa che questo possa portare a un maggiore benessere o a una maggiore felicità, insomma, delle persone. Però non c'è dubbio che se quello è il disegno, appunto, l'Europa delle nazioni, questa alleanza con Trump sta servendo anche diciamo, a dare una sponda e una spinta nuova a questo progetto di disintegrazione.
Sì, un disegno rivendicato, come diceva lei, professoressa, anche perché è successo un fatto nelle ultime settimane significativo, un documento di strategia sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti che ha fatto sì che ormai non ci sia più imbarazzo a rivendicare certe posizioni. È diventato un manifesto politico anche di quei paesi europei come Giorgia Meloni che vedono, guardano a quel modello.
Sì, esatto, cioè quel tipo di strategia che è stata insomma, come dire, pubblicata e comunque di cui sono stati divulgati i contenuti, ha raccontato esattamente quanta sintonia ci sia rispetto alle visioni che anche a livello di politica interna, no, le destre difendono, appunto, tutta la questione relativa, per dire, alla libertà di espressione, che poi serve anche ad attenuare i limiti e i controlli sulle piattaforme digitali. Insomma, c'è sempre un interesse retrostante che è anche di tipo economico, però i contenuti culturali sono gli stessi che animano i nostri dibattiti. Altro dato interessante è proprio quello che circolava in questi giorni relativamente a un altro pezzo di questa strategia, che non so se poi sia stato, diciamo, considerato ufficiale o meno, che però vedeva appunto nell'Italia, no, come in altri paesi dell'est, proprio le teste di ponte, no, venivano proprio nominate come paesi attraverso cui costruire questo spostamento, che in fondo, di cui noi conosciamo già i termini fin da quando J.D. Vance venne a fare il suo discorso di Monaco. Era tutto in quel discorso lì. Poi quello che è successo è stato veramente un cambio di passo, no, anche proprio di capacità di organizzazione e di strategizzazione, insomma, di questi contenuti.
È un ulteriore capitolo di questo cambio di passo. Chissà se lo vedremo da parte di Giorgia Meloni domani al Consiglio europeo, proprio sugli asset russi, la posizione che terrà alla fine. Grazie, professoressa, per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Arrivederci. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, vi rimandiamo a domani, dunque, a questa giornata decisiva per capire che cosa accadrà sugli asset russi e sul sostegno a Kiev. Ciao, un saluto a tutti da Mattia Guastafiano.